Ho pensato di non farmi più vedere in palestra, di smetterla col basket. Ma quando dentro a quello spogliatoio mi sono rialzato e ho visto le facce spaventate dei bambini, ho guardato i loro occhi e ho capito che avrebbero voluto aiutarmi. Non li posso tradire, io per loro sono un istruttore, un insegnante, una guida nel bel mezzo del cammino di questo sport meraviglioso. Queste erano le parole di Roberto Gualli, istruttore di mini basket, dopo essere stato aggredito da un genitore nello spogliatoio nel post partita. Ma Roberto, purtroppo, non è il solo. Vi sfido a fare un gioco, a contare quante volte nei vari episodi, siamo al settimo, quindi negli scorsi sei episodi di questo podcast, è stata pronunciata la parola rispetto. Quando ho indossato per la prima volta la maglia della Federazione dei Paesi Bassi, dove fischio attualmente, sono rimasto piacevolmente stupito dal questo piccolo adesivo blu presente su una manica. Dice respect, rispetto. Può sembrare un po' una banalità, un cliché, avete ragione, ma effettivamente il rispetto è il valore numero uno per ogni sport e deve essere sempre presente al primo posto in campo. Avere rispetto ovviamente non esclude essere competitivi, le due cose non sono in competizione tra di loro, scusate il gioco di parole. In fondo il concetto stesso dello sport è premiare chi riesce a fare meglio all'interno delle regole prefissate. Quindi senza regole e senza il rispetto delle regole non ci sarebbe lo sport. Non credo adesso che ci sia davvero il bisogno di spiegare perché bisogna portare rispetto per gli altri. Questo va al di là del mondo dell'arbitraggio, al di là del mondo della pallacanestro e al di là di un semplice podcast. Deve essere qualcosa di innato, deve essere un comportamento basilare di ciascuno di noi. E ovviamente, come ho già detto più volte, non deve essere limitato solo a quel rettangolo di gioco, chiaro? Anzi, come abbiamo detto infinite volte ormai, scusate se mi ripeto così tanto, se non si è in grado di portare rispetto nella vita di tutti i giorni, se non siete in grado di avere rispetto quando siete fuori dal campo, non ci si può improvvisare delle belle persone quando si ha una palla in mano. Non succede, non accade, è impossibile. Ovviamente c'è anche dire, c'è l'altro lato della medaglia, quell'adesivo respect non è solo per gli altri, per chi ci guarda, per i giocatori, per i coach, ma anche per noi. E parlo a tutti voi, miei cari colleghi con il fischietto. Se ricordate il secondo episodio di 3PO, parlavamo di comunicazione a quel momento, ho concluso riflettendo che non si può pretendere rispetto senza darne altrettanto. È vero, di norma gli insulti e gli abusi verbali sono rivolti quasi esclusivamente ai nostri danni, ma quante volte, adesso mettiamoci una mano sul cuore, facciamo un esame di coscienza, quante volte siamo i primi a peccare di presunzione, di supponenza, di arroganza? Siamo chiusi al dialogo magari e sfoghiamo sugli altri, sui giocatori, sugli allenatori, qualche nostra frustrazione o qualche nostra paura. Per questo è fondamentale che siamo noi a essere i primi a scendere in campo con il sorriso, con spensieratezza, con leggerezza e mostrare disponibilità. A volte la mancanza di rispetto nasce dal dare per scontato il ruolo degli altri. Possiamo peccare un po' di presunzione in questo caso e pensare che effettivamente tutti devono essere grati a noi per essere in campo, ma siamo anche noi arbitri che dobbiamo essere grati agli allenatori per il lavoro che fanno, ai giocatori per essere lì, a tutti quanti, anche al pubblico, perché senza pubblico non ci sarebbe lo sport. Giocatori, allenatori, arbitri, custodi, tutte quelle persone che contribuiscono a far sì che quei 40 minuti e qualcosa di più sul campo diventino una vera e propria partita di pallacanestro. Tutti fanno dei sacrifici, spesso sono enormi, soprattutto se parliamo di campionati amatoriali. Se poi parliamo anche di professionismo, quindi si va nei campionati più alti, ognuno in quel caso sta cercando di svolgere al meglio il proprio lavoro e mette in ballo la sua carriera con ogni chiamata, con ogni giocata, con ogni partita. Quello è il loro futuro e anche il nostro futuro. È estremamente importante portare rispetto per il ruolo di ciascuno di noi. Personalmente, per esempio, quando sono alla scrivania dietro al mio computer, quando faccio il mio lavoro vero, tra virgolette, non gradisco essere insultato per ogni divergenza di opinione sul mio operato, che sia questa giustificata o meno da ogni errore. Sono delle divergenze, ci sono possibili. Ogni giocatore lavora quotidianamente per non sbagliare canestro. Ogni allenatore, allo stesso modo, studia per mettere in campo la giocata migliore e non sbagliare mai un cambio. E così ogni arbitro lavora duramente, o almeno dovrebbe farlo, sul campo e fuori. Per migliorare se stesso, migliorare ovviamente nella conoscenza delle regole, del game management, della personalità e delle prestazioni fisiche. Solo mettendo il massimo in ciascuna di queste parti della nostra attività, di queste diverse facce che costituiscono il mondo dell'arbitraggio, potremo alla fine dire di aver rispetto dei ruoli e del gioco della pallacanestro. Quindi il nostro modo di provare rispetto per gli altri, al di là di come parliamo con la gente in campo, è quella di dare il 100%, è quella di lavorare su di noi, perché così fanno gli altri e noi non siamo da meno, non possiamo ritenerci esenti dall'allenarci, dallo studiare, dal migliorarci. Durante gli altri vari episodi di questo podcast ho provato a raccontare cose belle, abbiamo sempre parlato con personaggi che ci hanno portato testimonianze positive, consigli e effettivamente dei racconti che ci hanno fatto molto molto piacere. A volte però, per migliorare, bisogna parlare anche di cose più spiacevoli. Per questo ho invitato una persona che lo scorso anno ha forse dato una lezione importante a tutto il movimento cestistico italiano, e non sto esagerando. Lui è Marco Giazzi, un istruttore di mini basket, ma è anche un arbitro. E molti conosceranno la sua storia, l'avrete letta da qualche parte, sono abbastanza convinto, se seguite il mondo del basket. Storia che racconta di insulti e grida rivolti a un arbitro allora quattordicenne, che poi era appena più grande degli altri giocatori in campo. Marco, esausto, ha ritirato la squadra e richiesto che la stessa partita venisse omologata con il classico 20-0 per il ritiro. Quella fu un'esplicita richiesta. Questa volta, però, con un finale leggermente positivo, le istituzioni hanno risposto, fino ad arrivare addirittura nello scorso dicembre, quando Marco è stato premiato dal presidente Mattarella con l'onorificenza al merito civile come esempio di correttezza e affermazione dei valori sportivi. Nel suo primo post su Facebook, dove raccontava l'accaduto più di un anno fa ormai, aveva scritto: "Oggi lo sport ha perso". Dopo più di un anno, forse, quella battaglia invece ha avuto un esito diverso. Ciao Marco, grazie di averci davvero dedicato un po' di tempo e benvenuto sul 3PO Podcast. Non è la prima volta che parliamo di rispetto in questo podcast ed è davvero un bel messaggio che vorrei che trasmettere a tutti quelli che ci ascoltano. Sono ancora più felice di poter parlare con te, ovviamente, non solo per quello che è successo, ma perché tu vivi il basket e forse lo sport in generale sotto più punti di vista, come allenatore, come istruttore e non da ultimo come da arbitro. Sono contento di dire questo. Ho già menzionato il rispetto prima in questo episodio, ma anche in altri episodi. E appunto il rispetto è ancora più importante se in campo ci sono persone adulte, se nel campo ci sono ragazzi o addirittura bambini. Senza appunto tornare sull'accaduto, volevo chiederti se oggi, trascorso più di un anno da quell'incidente, dopo tutta la copertura mediatica che giustamente c'è stata finalmente, nel tuo piccolo, nella tua realtà, in quello che tu riesci a osservare in prima persona, credi qualcosa sia cambiato?
Ma allora, innanzitutto grazie dell'invito a fare due parole su questo podcast. Ma nella mia esperienza, dopo quell'avvenimento, ovviamente non ne sono più accaduti altri, perché sia è stato un messaggio forte sia per i genitori della mia squadra, sia probabilmente anche per gli avversari che abbiamo incontrato, perché comunque c'è stato un grande rimbalzo mediatico, la voce gira, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente con noi, nel nostro piccolo, non si sono verificati altri episodi, però so di fatti di cronaca in cui il rispetto è mancato nel basket, ma anche in altri sport. Questo comunque fa male allo sport, perché lo sport lo dobbiamo vivere, cioè, in tutti i campi, non solo nel basket, ma anche nel calcio, ma anche nel rugby, da sportivi completi. Il rispetto deve esserci sempre. Nel mio piccolo non mi è più capitato, né da arbitro né da istruttore, però so di episodi di cronaca spiacevoli, ecco.
Sì, posso confermare che anch'io ho letto, soprattutto penso fosse nell'autunno, anche aggressioni da parte poi spesso di genitori, che è la cosa che magari ci sorprende sempre di più. Ovviamente non mi aspetto che dopo un solo episodio, dopo la copertura di un caso, la situazione si risolva, però sai, è una delle prime volte che forse Questi episodi hanno un seguito mediatico così grande, soprattutto uno sport che è considerato forse un po' minore come la pallacanestro in Italia, ma che comunque portano del bene e sono riconosciuti. Quindi mi dispiace ovviamente per quanto accaduto, ma penso che sia stato tutto sommato alla fine abbiamo tratto del positivo da questa brutta storia.
Sì, alla fine deve passare l'insegnamento e il messaggio, non deve passare la mia faccia stampata sul giornale, ecco, che la gente si ricordi di essere minimamente più, come dire, rispettosa all'interno di un palazzetto, di uno stadio, di un qualsiasi impianto sportivo. La cosa che fa specie nel mio caso è stato che sono stati adulti, che in realtà dovrebbero essere la prima figura educativa che un ragazzino incontra nella sua vita, contro dei ragazzini e un ragazzino che stava arbitrando la partita di pallacanestro. È questo il fatto eclatante. Non voglio giustificare quelli che offendono sui campi di Serie C, di Serie B o di Serie A, però lì si tratta comunque di professionisti, semiprofessionisti, e dici, vabbè, sono degli ignoranti, sono degli asini quelli che insultano, però cosa possiamo farci? Però sono dei ragazzini che sono lì per il piacere di giocare, insomma, facciamoci un esamino di coscienza noi adulti, ecco, su quello che facciamo.
Infatti, e proprio su questo volevo andare. E specificamente in quella volta lì ad arbitrare c'era una persona che più o meno era abbastanza coetanea, se non sbaglio, degli stessi giocatori in campo, come accade molto molto spesso nelle giovanili, soprattutto agli inizi. Appunto, i ragazzi alle prime armi si stanno cimentando con una nuova avventura, diciamo così, quella dell'arbitraggio e anche quella del basket giocato. Parlavo nel primo episodio del podcast con Maurizio Biggi, arbitro di Serie A, che è anche istruttore nazionale del settore giovanile, quindi diciamo che ha un occhio su queste situazioni e c'è davvero tenuto a sottolineare che spesso e volentieri le persone in campo non colgono che l'obiettivo di tutti, giocatori, allenatori, arbitri, è quello di migliorare. Siamo tutti lì insieme per avanzare, per progredire, per cercare di sviluppare qualità in più sul campo. Nessuno nasce perfetto e tutti insieme lavoriamo per ottenere qualcosa in più di volta in volta. Credi che sia davvero difficile da spiegare questa cosa ai giocatori, agli allenatori, ma molto spesso, come hai appena detto, ai genitori? Credono davvero di trovarsi ogni volta davanti a professionisti già maturi, ignorando il fatto che tutti hanno 13-14 anni da tutte le parti, o anche allenatori spesso sono molto giovani, quindi non sanno bene come gestire le situazioni, soprattutto perché potrebbe essere un problema. Non so se tu hai notato un effetto negativo sia su giocatori che su arbitri, che li porta magari ad interrompere una carriera appena iniziata, o magari pensare, sai, magari faccio altro, non voglio venire in campo per prendermi degli insulti, ho 14 anni, ho diritto a non passare attraverso queste cose.
Hai menzionato Maurizio Biggi, l'ho conosciuto personalmente, ho avuto piacere e ritengo che sia un grande uomo di pallacanestro. Quindi quello che dice lui è una cosa importante. In più, io mi sento di aggiungere che questi ragazzini sono catapultati nel basket, spesso in singolo da soli nella nostra regione, spesso con le conoscenze di un corso di 10 lezioni che. Va bene, può essere pure un corso teorico, pratico in palestra le lezioni, ma alla fine materialmente in campo nel campionato ci vanno loro, non ci va l'istruttore. E sono ragazzini che sono messi lì per un miglioramento e per far giocare quelli che gli attori della partita. Io penso innanzitutto che non esista la malafede, come è stato ventilato in alcuni episodi, ecco, di male lingue. Che dicono l'arbitro è malafede, per me la malafede non esiste, sia da arbitro sia da allenatore, ecco. Per me se l'arbitro sbaglia, ha sbagliato, punto. Non può essere un errore tecnico, non conosce la regola, va bene, pazienza, andrà a rivedersela. Può essere stata una svista, un errore di valutazione. Io ne faccio quando arbitro dal basso della mia categoria di Serie C, però bisogna essere innanzitutto più comprensivi nei confronti dell'arbitro, quindi non puntare il dito e dire è in malafede, ci vuole fare perdere, ma oh, ha sbagliato. Io dico sempre ai miei ragazzi e ai genitori dei miei ragazzi, quando faremo 100% sul tiro, zero palle perse e tutte le difese precise e perfette, allora potremo andare a lamentarci con l'arbitro. L'arbitro sbaglia un fischio, tu hai sbagliato un canestro, siete 1-1, punto. Questo è il messaggio che passo io e i ragazzini lo capiscono, perché i ragazzini sono lì per giocare, non gliene frega niente se l'arbitro gli fischia passi, gli fischia la rimessa, ogni azione è storia a sé. Ha fischiato passi, pazienza, vado a recuperare la palla e l'allenatore deve essere bravo a motivare questa spinta e non dire però arbitro non è passi, ma arbitro però con lì era fallo. Oh, vai veloce, recupera, stai attento all'uso del perno e recupera, anche se magari ha colto l'errore dell'arbitro. C'è modo e modo anche per approcciarsi all'arbitro e ed è una cosa che secondo me manca come dialogo tra il settore CNA degli allenatori e il settore CIA degli arbitri. Soprattutto nelle giovanili, gli allenatori di vecchia data tendono a essere magari un po' più aggressivi sull'arbitro giovane. L'arbitro giovane è lì e magari si può far condizionare, può essere messo alle strette da un comportamento magari aggressivo, oppure fuori dagli schemi, fuori dalle righe, da parte dell'allenatore più grande. L'allenatore più esperto invece rileva un errore, magari, mi viene da dire, in una pausa, in un intervallo a fine partita, con tutta la pacatezza del mondo, dire: guarda, per me è arbitrato come è arbitrato, va bene. Occhio che secondo me hai penalizzato troppo la verticalità sul lato di tiro, oppure guarda che secondo me non hai letto bene le situazioni di piede perno, guarda che secondo me dovresti andare a vederti un attimo il passo zero perché ci sono stati degli errori, ma per una questione di crescita reciproca e non di sconto, non è però tu mi hai fischiato contro, hai fischiato i passi che non c'erano, eccetera, ma per una questione che anche il lineare dice, però magari c'ha ragione questo. Spesso noi, mi metto dalla parte degli allenatori, tendiamo a puntare il dito sull'arbitro, ma appunto finché i nostri giocatori non sono perfetti non possiamo pretendere degli arbitraggi perfetti. Anzi, siamo noi allenatori i primi a dover stimolare anche il mini arbitro a partire. Nel mio caso specifico, il mini arbitro ha finito il corso a maggio della stagione precedente e aveva cominciato ad arbitrare a ottobre. La partita si è svolta a gennaio, un mini arbitro con 3 mesi di esperienza e 4-5 partite all'attivo. Cavolo, e poi stavamo parlando del girone bronze dell'Under 13, quindi dove alla fine si vince una pacca sulla spalla e una stretta di mano. Secondo me è difficile da farlo capire ai genitori, perché per i genitori ogni partita è la finale dei mondiali, però secondo me no, se noi allenatori trasmettiamo il messaggio giusto ai nostri ragazzi, agli arbitri, e riusciamo a coinvolgere piano piano anche i genitori in questo messaggio, otteniamo un grande risultato, però tutto deve partire da noi. Intendo lo sport soprattutto a livello giovanile come educazione. Faccio l'allenatore perché educo allo sport, faccio l'arbitro e vado nelle giovanili a fare l'arbitro perché non faccio come qualche collega che un po' se la tira e fa solo la massima categoria, ma mi piace anche andare a fare l'under 14 perché posso avere una figura educativa e anch'io me ne sento su un mucchio, uno sport e un carico. Mi è capitato di dare dei falli tecnici in under 14 a degli allenatori che esageravano. Non mi ritengo perfetto, però ragazzi, guardiamo cosa fanno i nostri ragazzini, insegniamo a loro, non andiamo a puntare il dito contro l'arbitro, specialmente se con poca umiltà mi ritengo un arbitro abbastanza esperto in grado di gestire una partita under 14 provinciale. Ecco. Chiudo questa parentesi qua dicendoti che, guarda, la figura dell'educatore manca nello sport e qualcuno deve pur cominciare, che sia l'allenatore, che sia l'istruttore, che sia l'istruttore degli arbitri o che sia i genitori stessi che capiscono il messaggio. Dobbiamo comunque mettere una figura educativa, uno spunto educativo all'interno dello sport, specialmente giovanile.
Perfetto, guarda, hai toccato un sacco di punti che sono estremamente validi e mi trovi assolutamente d'accordo con quello che hai appena detto. Per prima cosa, il ruolo dell'allenatore nei confronti dell'arbitro, poi passeremo a parlare del ruolo dell'allenatore e dell'istruttore nei confronti dei ragazzi, ma nei confronti dell'arbitro credo che sia fondamentale. Onestamente, soprattutto per delle categorie minori in cui magari la formazione arbitrale è scarsissima o anche assente, perché diciamo esci fuori dal corso e poi, come hai detto tu, sei tirato lì sul campo, sei tu che devi arbitrare la partita. C'è veramente poco personale, ci sono poche situazioni in cui tu puoi imparare, puoi essere di nuovo educato e formato su come arbitrare, su come stare in campo. E penso che sia veramente fondamentale l'apporto degli allenatori, perché ti dico personalmente, tutt'oggi che mi ritengo anch'io abbastanza a un buon livello, con abbastanza esperienza, posso dirti che imparo moltissimo dagli allenatori bravi. Quando ho un allenatore bravo che mi fa un commento, quando ho un allenatore bravo che viene e mi contesta che quella posizione difensiva era effettivamente valida perché lui ha deciso di dare quel tipo di approccio alla partita e per quanto duro, per quanto magari più duro rispetto ad altri tipi di giocate, effettivamente quella è una difesa legale. Ecco, queste cose mi lasciano lì a pensare per settimane, a ripensare su quell'immagine. Quindi credo che l'importanza formativa dell'allenatore anche per gli arbitri sia eccezionale. Sono felice quando trovo queste situazioni in cui vengo smascherato perché, sai, magari sono in grado decisamente di bluffare sul campo e di vendere la chiamata nonostante sia stata sbagliata, no? Quindi diciamo che è una cosa che con gli anni impari a fare. Però sono assolutamente contento quando trovo l'allenatore che mi sbugiarda, che viene lì e mi dice: no, guarda, per questo e quest'altro motivo, quella non era una chiamata giusta. Quindi mi piacerebbe davvero avere questo tipo di allenatore in campo, quindi con una protesta giusta nel segno che fa male perché oggettivamente ferisce il tuo orgoglio, perché sai che qualcuno ti ha visto, che qualcuno ha capito l'errore che hai fatto, ma che effettivamente è un momento di formazione per te. Accade raramente, purtroppo, devo dire, non per colpa di qualcuno, però quando accade è veramente uno dei momenti più positivi e formativi che ci possono essere in campo.
Sono più che d'accordo anche da arbitro. È quasi bello a fine partita magari confrontarsi con l'allenatore che ti ha protestato nel momento giusto, come invece non sopporto purtroppo, e mi tocca andare a richiamare, degli allenatori che fanno delle proteste banali e non protestano su delle situazioni in cui io mi dico: ma come fa a non protestare che ho fischiato una puttanata, che, scusami, una cavolata che metà è abbastanza? Cioè, gli allenatori devono essere bravi, più bravi di noi, a avere una figura anche loro educativa, formativa, e mettere i puntini dove servono, senza esagerare, con i dovuti modi, i dovuti toni. E il fatto di collaborare tra CIE e CNA, secondo me la lancio lì, sul dialogo, sulla comunicazione, sulla preparazione, può essere uno spunto, perché trovare magari in un under 14 elite, un under 15 eccellenza, un allenatore che fa il vice nella prima squadra che gioca in A2, per esempio, sto inventando, che protesta e dice la cosa e nel modo corretto per il mini arbitro che sta arbitrando, è una cosa fantastica. Se però questi allenatori vogliono avere ragione a tutti i costi, vogliono, come dire, prevaricare il ragazzino che sta arbitrando la partita, allora non ci siamo. Ecco, mi indisporrei, mi indispongo anch'io quando magari hai ragione, però mi stai insultando.
No, ovviamente la protesta è civile, il dialogo è civile da tutte e due le parti, assolutamente ci mancherebbe perché non voglio dire che la classe arbitrale sia perfetta in questo, abbiamo ancora molto da imparare. Però ecco appunto il momento formativo della giusta protesta che segue l'errore, che direi anche giusto perché come hai detto tu, 100% non c'è neanche in finale delle Olimpiadi purtroppo per noi, quindi è una cosa con cui dobbiamo vivere. Hai parlato però diciamo anche soprattutto di formazione, di formare ragazzi, soprattutto quando hai a che fare con persone così giovani, parliamo di under 13, di under 14, sono ancora all'inizio dell'adolescenza, c'è ancora tutto un carattere, c'è ancora tutta una persona da formare. Credo che sia veramente importante insegnare già i valori dello sport piuttosto che magari la competizione, l'agonismo e la tecnica. Credo che anche il ruolo del mini basket serva a formare queste persone. Immagino che tu tenti di inculcare questi valori, questo valore del rispetto nei tuoi giocatori. Ti chiedo se hai qualche tua tecnica personale, se hai qualche indirizzo che segui e anche come vedi, come nella tua esperienza altre squadre, altri allenatori, altri istruttori, se è effettivamente qualcosa che si fa oppure c'è magari la volontà di spingere immediatamente tutte le persone ad essere il più competitive possibile, magari a volte tralasciando questo aspetto dello sport stesso, che è appunto il rispetto.
Allora, io vivo lo sport, adesso qua mi linceranno virtualmente i professionisti, come soprattutto nei più piccoli, educazione e formazione della persona. A me dei risultati non interessa niente, è la prima cosa che dico ai genitori quando entrano in palestra alla riunione a settembre. I bambini sono qua per imparare mini basket, i ragazzini under 13 sono qua per imparare dei fondamentali, per imparare a giocare, per imparare a stare insieme, per imparare le regole. Chi vuole vincere, faccia la porta, cambi squadra. Questa è la base per le mie squadre, le mie poche squadre. Poi ecco, anch'io nella mia carriera ho sbagliato, mi sono approcciato magari male con degli arbitri, però alla fin fine ai ragazzi, ai miei ragazzi, il messaggio che passa è: il nostro allenatore è un allenatore che vuole il massimo, ma non si fissa sul risultato. Vuole il massimo da noi, vuole magari anche il massimo dall'arbitro, vuole il tutto ciò che possiamo dare, però se perdiamo, pazienza, andiamo a mangiare lo stesso la pizza alla fine della partita. Se vinciamo, bene, bravi, testa alla prossima, abbiamo da imparare in allenamento. Io vedo nella mia piccola esperienza tanti allenatori, soprattutto non più giovanissimi, che non si aggiornano, non aggiornandosi sulle regole e sui nuovi modi di insegnare il mini basket, quindi la nuova filosofia, la nuova corrente del bambino che pensa e tutte queste cose. Vedo queste situazioni e un allenatore non formato, un istruttore non formato e non aggiornato è un istruttore che non può trasmettere un valore educativo, è l'istruttore che ha i suoi schemi da 20 anni, ha i suoi insegnamenti da 20 anni, il basket cambia, le regole cambiano, gli arbitri cambiano, ma tu insegni sempre le stesse cose, ti arrabbi perché i tuoi giocatori non le fanno, ti arrabbi perché l'arbitro adesso i passi non li fischia più, mentre 20 anni fa i passi se ne fischiavano 40 partita. Questi sono i personaggi che mi piacciono di meno. Per contro ci sono anche tanti ragazzi giovani che hanno in mente chissà quale ambizione di carriera e puntano alla vittoria subito, che festeggiano come se avessero vinto la finale di Eurolega per il trofeo di Aquidotto degli esordienti. Ragazzi, noi dobbiamo formare dei giocatori, dobbiamo formare delle persone e che poi mi vada avanti a giocare a basket e mi diventi un giocatore di Serie A, che magari mi diventi un mini arbitro, perché dalle mie squadre spesso escono dei mini arbitri, perché io li faccio provare ad arbitrare le partitelle, per dire, partitella tra di loro, do il fischietto a due, il fischietto elettronico e vanno ad arbitrarsi la loro partita. Partitella, poi si cambiano, partitella dei pulcini, chiamo due aquilotti, partitella degli aquilotti, chiamo due esordienti, li butto in campo nelle amichevoli, anche a tre alla volta con il fischietto in bocca e in mano, io li faccio arbitrare, perché secondo me nei miei allenamenti una parte fondamentale dell'allenamento è anche l'arbitraggio. Un giocatore che non sa le regole è un mezzo giocatore, e col fatto che sa le regole poi dopo sono anche avvantaggiati in campo, perché a me capita di tanto nel campionato esordienti che allenavo quest'anno, il ragazzino che salta su e fa: ma perché gli ha fischiato passi che ha fatto il passo zero? Io mi sciolgo, dico: bravo, hai imparato, l'hai detto bene, pazienza, l'ha fischiato perché ha avuto una svista, ha visto male. Oppure stessa situazione, ma quella lì non era una situazione di verticalità, stiamo parlando di bambini di 10-11 anni che mi dicono queste cose. Lì mi sento un allenatore abbastanza realizzato, nel senso che sto formando, sto educando alle regole, al gioco, allo sport e comunque ad avere un tono pacato i miei ragazzi nel commento, nel parlare. Ci sono anche tanti altri allenatori comunque che seguono questa filosofia. Qua a Mantova abbiamo la fortuna di avere un grande mentore per quanto riguarda il mini basket e un sistema arbitrale che piano piano si sta sviluppando con tanti ragazzi giovani, quindi abbiamo la fortuna di essere anche tante persone valide. Però purtroppo quando si incontrano le due categorie che ti ho detto prima non fa quasi mai piacere, ecco.
Ti dirò, mi lanci davvero un buon passaggio, perché la domanda che ti volevo porre è proprio su questo coinvolgimento. Dall'esperienza, in questo momento sto arbitrando in Olanda e ho avuto questa esperienza dove qui ogni squadra, quindi ti parlo di ogni giovanile, non ogni società, quindi se hai un under 13, un under 14, un under 15, ogni squadra deve portare, diciamo così, deve presentare un arbitro per il campionato che faccia un tot minimo di partite per ogni stagione. Questa è un'obbligazione che è veramente onerosa tante volte sulle squadre, perché pensa a una società normale quante differenti squadre iscritte ai campionati può avere, quanti arbitri deve portare, però effettivamente li spinge a riconsiderare il mestiere dell'arbitro e molto spesso a fare volontari, diciamo così, qualcuno della squadra, in modo da seguire un corso per arbitri, avere una licenza ed andare a fare delle partite. Onestamente io ho notato da parte delle persone, di queste persone che sono più o meno forzate ad entrare in questo processo di formazione arbitrale e a stare sul campo per tutto l'anno, un approccio completamente diverso. Ho parlato con più persone che mi hanno detto: guarda, il mio approccio al gioco, ti ripeto, qualsiasi fascia di età, perché non ha limitazioni, il mio approccio al gioco è cambiato radicalmente dal momento in cui ero solo giocatore al momento in cui ho dovuto anche imparare ad arbitrare, andare sul campo e arbitrare partite del mio stesso livello o di livelli inferiori. È stata davvero un'esperienza che mi ha cambiato e adesso il livello di rispetto che ho in confronto di quel ruolo lì è assolutamente più alto. Pensi che si possa fare una cosa del genere da noi, al di là della, immagino che sia davvero dispendiosa per le società di pensare a un tale numero di persone disponibili ad arbitrare, però ti ripeto, io ho visto dei cambiamenti molto molto positivi.
Allora, qua si apre un grande capitolo. Io non sono proprio d'accordo con il sistema olandese, però ci si può ragionare, nel senso che in Italia per me è impraticabile. È impraticabile perché vedi sui campi, soprattutto del mini basket, quando arbitrano dei ragazzini giovani che lo fanno per piacere, per passione, per voglia, c'è un clima. Quando invece lo fa la persona, ragazzo, che è stato costretto, magari che gioca nella squadra più grande, ma è stato costretto ad andare lì senza seguire magari un processo prima, insomma, si fa fatica, vedi proprio che non ha voglia, non lo prende così. In Italia, per come siamo fatti, secondo me è difficile, ma se tutti gli allenatori insegnassero le regole, facessero magari lancio di la provocazione, arbitrare un po' i loro giocatori a turno, tutti, senza sceglierne uno o l'altro, un po' tutti, fischietto in bocca a tutti, nella partita dell'allenamento, tanto se, non sarai mai solo in 10 in allenamento, sei in 12-13, fischietto in bocca ai tre panchinati e fanno la loro arbitrata. Dopo 10 minuti cambi arbitrano altri. L'allenatore corregge il gioco, ovviamente, può correggere anche gli arbitri che fischiano e fare anche questo percorso formativo. E la vocazione arbitrale salta fuori perché a forza di farlo, così magari qualcuno piace. Magari vedi che, per come ho cominciato ad arbitrare io, ero il dodicesimo della panchina, quello che entrava 4 minuti alla fine sul più 40, mi piaceva un sacco giocare, mai avrei pensato di arbitrare. Eppure mi sono avvicinato perché mi è stato proposto: dai, fallo in allenamento, prendi il fischietto, fallo anziché stare di seduto in panchina. Cioè, quindi ho preso un po' dal mio ex allenatore, sono andato a fare il corso di mia spontanea volontà e ho cominciato ad arbitrare. Ecco. Però è stata una vocazione, è stata. Noi dobbiamo solo forse far scoprire la vocazione ai ragazzini che ce l'hanno. E magari il dodicesimo della panchina, anziché mollare e andare a fare qualcos'altro, diventerà un buon arbitro, piuttosto che anche magari un buon allenatore, un buon dirigente. Ecco. Noi dobbiamo formare, per me, dei giocatori multitasking, e poi l'arbitrare viene da sé. Io, nella mia esperienza, facendo così, ho portato sui campi 7-8 arbitri in una decina d'anni, quindi bene o male uno a stagione. Se tutti gli allenatori portassero un arbitro a stagione sui campi, insomma, li riempiamo bene, arbitriamo tutte le partite in triplo.
Ci metterei la firma per quei numeri. Tra l'altro, è strano, ma se senti le storie anche di moltissimi di noi arbitri, anche da quelli che hanno avuto più successo a quelli che sono nelle più infime categorie, è sempre una situazione del genere che ti ha portato ad iniziare. Sai, giocavo, poi c'è stato bisogno di un arbitro a bordo campo perché non si era presentato, perché stavamo facendo un amichevole, così uno aveva un fischietto, me l'ha dato e per caso ho iniziato ad arbitrare. Questo è il classico copione di chi inizia ad arbitrare un po' per caso e poi si ritrova in Serie A. È successo molte, molte volte, quindi credo che quello sia davvero un suggerimento azzeccato. E fattibile tutto sommato. Quindi abbiamo parlato di giovanili. Il nostro discorso è fondamentalmente ruota intorno alle giovanili e ai ragazzi. Però dove ci sono giovanili, ovviamente ci sono genitori. E la cosa veramente spiacevole è che nella maggior parte dei casi, quando sentiamo di brutti episodi avvenuti nelle giovanili, l'ho già detto tu anche all'inizio, sono gli attori di questi episodi spiacevoli, sono persone adulte. Sono persone adulte, sono spesso i genitori sugli spalti. Al di là del fatto che non riesco a capire come sia concepibile che una persona se la prenda con un adulto, se la prenda con un ragazzino di 13 anni per qualsiasi cosa, a prescindere dal basket o meno, mi sembra abbastanza difficile da credere, ma com'è possibile quando hai tuo figlio in campo o tua figlia in campo di prendertela con un arbitro che ha la sua stessa età o di prendertela con i suoi avversari che hanno allo stesso modo la stessa età. Cosa possiamo fare per questa situazione? Ci sono differenti proposte, nel senso più che proposte ci possono essere mille idee, dal giocare senza i genitori, dal lasciarli fuori, che mi sembra assurdo giocare a porte chiuse, fino a provare di coinvolgerli di più, ma coinvolgerli come? La tua opinione su questo? So che non c'è una soluzione, so che non c'è una bacchetta magica soprattutto, ma effettivamente bisogna fare qualcosa per questi genitori.
Allora, non c'è una bacchetta magica, però mi viene da dire che chi dice, gli allenatori che dicono, io voglio una squadra di 12 orfani, dicono una fesseria, perché i genitori sono parte integrante del nostro movimento, del nostro sport, e anzi, se riusciamo a portarli dalla nostra parte, nel nostro piccolo, ci possono anche dare una bella mano. Mi viene da dire il genitore che ti può fare da dirigente, piuttosto che il genitore che guida il pulmino, ecco, nella mia esperienza. Niente, quindi giocare a porte chiuse assolutamente no. Bisogna cercare di educarli, educare anche loro. Il genitore, secondo me, e anche parlando con qualche genitore, è così. Quando va a vedere la partita, può pensare a tre cose. La prima cosa è che l'arbitro è l'arbitro, non è una persona, è un automa vestito di grigio che caccia dei fischi a casaccio e penalizza suo figlio. Ecco, questo è il primo pensiero che viene. Quindi non sta lì a guardare se è a 13 anni, se ha la barba, se è vecchio, se è giovane, se è magro, se è alto. Guardano è l'arbitro. L'arbitro in Italia, purtroppo, l'arbitro è quello che ci tira contro. Ecco, questa è la convinzione comune. Seconda cosa, tanti genitori pensano che di avere il proprio figlio campione. E da qui il mio discorso precedente, quella è la porta se pensate di avere dei campioni, se pensate di vincere tutte le partite del campionato. Magari perché loro stessi sono stati dei buoni giocatori, oppure perché hanno sognato, hanno puntato a essere dei buoni giocatori, quindi pretendono che il figlio faccia le stesse gesta. Pertanto, l'arbitro che non gli dà i due tiri liberi oppure che gli fischia il quinto fallo o gli dà un fallo tecnico perché ha sbattuto la palla contro il muro con una pedata, è un pazzo, è un folle. Non, mio figlio così, ma no, assolutamente, 5 falli mio figlio, ma per carità, mio figlio se non fa minimo 10 punti non è un buon giocatore, quindi è colpa tua arbitro che non gli dà i tiri liberi. E la terza convinzione che hanno i genitori è, purtroppo, una convinzione diffusa che trasmettono anche i figli, che c'è anche in tanti altri sport, che chi vince è bravo, chi perde è fesso. Non è vero, è una cavolata. chi vince in quella partita, in quel campo, in quell'ambito è stato migliore di chi ha perso. Chi ha perso deve imparare, deve giocare meglio, deve fare squadra, deve allenarsi, ma non è che chi vince è bravo, chi perde è fesso. Forse in Serie A chi vince lo scudetto è bravo e chi retrocede è fesso, ma neanche lì probabilmente. Quindi i genitori hanno queste tre idee, ecco, che li spingono a esagerare. Ovvio che stiamo parlando di una minoranza, perché la maggior parte dei genitori sono persone veramente eccezionali che anche aiutano e danno una vera mano anche alla società sportiva piuttosto che alla gestione dei ragazzi e così. Però questa minoranza, a maggior ragione, noi dobbiamo educarla. Educarla in che modo? Trasmettendo i valori giusti, rispetto, educazione e, come dire, interazione positiva con tutte le parti in campo. Tu sei il genitore, l'arbitro è l'arbitro, l'allenatore è l'allenatore, i giocatori sono i giocatori. Tu sei là e fai il tifo, l'arbitro pensa a gestire il regolamento, l'allenatore fa i cambi, al massimo parla con i giocatori e con l'arbitro, i giocatori pensano a fare canestro. E distinguiamo subito i ruoli. Seconda cosa che possiamo fare noi è educare i bambini, perché se un genitore vede il figlio che fa canestro, subisce fallo, l'arbitro non fischia e questo bambino qui è abituato a casa che deve protestare, che deve lamentarsi, oppure vede il papà che protesta, si lamenta, così lui sarà portato a protestare e lamentarsi. Se noi allenatori diciamo: ragazzi, qualunque cosa succeda voi non dovete protestare, al massimo ci penso io, vi difendo io. A volte lo dicono i ragazzi: vi difendo io, voi giocate, non finisce fallo, ci sono io qua, vi difendo, parlo io con l'arbitro, non preoccupatevi. Loro vedono questo atteggiamento, genitori vedono questo atteggiamento da parte dei figli e magari si fanno due domande: ma però perché continua a giocare? Perché non si lamenta che era fallo, era palese? Perché continua a giocare? Quindi magari stiamo tranquilli e possiamo concepire l'errore. Terza cosa che ho provato a fare io con i genitori nelle mie società sportive è provare a fargli fare il tavolo, gli ufficiali di campo, quindi non vedere la partita da là in alto, ma metterli al tavolo. Siete al tavolo, a rotazione, venite giù al tavolo e vedete la partita dal campo. Come si vede? È diversa, né? È diversa, perché lì devi collaborare con l'arbitro, devi stare attento a quello che ti dice, a quello che fa. Non vedi dall'alto tutto quello che vedresti, ma sei a livello campo, quindi quello che dici, ah, è fallo sicuramente, ah, è lì, non lo sai, non l'hai visto, chissà. Quindi provare in questo senso a coinvolgere, a dargli dei ruoli e a educarli. Ecco, questo secondo me è lo spunto che si può dare per i genitori. E per i genitori dei mini arbitri è di stimolarli e non farli demordere se si prendono qualche volta una protesta o un insulto, ecco, ma fargli capire che chi l'ha insultato e che ha protestato ha sbagliato e loro stanno dando il massimo e facendo il meglio che possono fare.
Perfetto, sono contentissimo di ascoltare quello che hai detto. La risposta che avrei dato io, seguendo quello che hai detto tu, è coinvolgere i genitori. E davvero il fatto di metterli al tavolo, il fatto di portarli in campo, secondo me può funzionare. Sembra un dettaglio, sembra stupido, ma davvero le cose cambiano. Quando sei sul campo, quando capisci che sei tu lì in mezzo e tutti guardano te. Poi magari se sei al tavolo commetti un errore, sai, anche come ufficiale di campo può capitare una svista, oppure puoi non accordare un time out quando andava dato e quell'allenatore lo voleva, o puoi sbagliare un cambio, puoi sbagliare a segnare qualcosa. Piccoli errori che magari nel gioco non cambiano, ma che secondo me danno a quella persona la possibilità di sentire un po' quell'agitazione, di sentire un po' di essere responsabile davanti a 10 giocatori in campo, a 2 allenatori, in questo caso anche nei confronti degli arbitri. Quindi forse davvero questo tipo di coinvolgimento può essere un fattore positivo e può calmare qualche animo più furente, diciamo così. Quindi penso che sia veramente un ottimo suggerimento.
Grazie
a te Marco, credo che abbiamo raggiunto il nostro tempo. Grazie di nuovo per essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto quanto.
Grazie mille, grazie della chiacchierata, è stato molto molto bello anche per me esternare qualche idea.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
Carissimi Silvio e Giampaolo, bentornati di nuovo, episodio numero 7, se non sbaglio, di 3PO Podcast. E l'ultima volta abbiamo visto con voi una clip di una gamba che si alzava, fallo del tiratore che tirando da 3 cercava di portarsi a casa anche qualche punticino in più. Questa volta vediamo il contrario, un molto 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 conosciuto e pericoloso landing foul, ossia i giocatori che vengono colpiti, i contatti che avvengono subito prima, durante e subito dopo un tiro. Quindi abbiamo selezionato ben 2 clip questa volta, se non sbaglio.
Sì, diciamo che abbiamo cercato di intanto di andare dall'altra parte dell'azione, no? Quindi se nell'ultima avevamo trattato del giocatore che cerca di rubacchiare un fallo, qui andiamo invece ad analizzare una situazione che è un pochettino più complessa e problematica, non tanto per la lettura dell'impatto e per la successiva chiamata del fallo, quanto perché da questi falli purtroppo poi possono nascere delle situazioni di infortunio da parte dei giocatori, o comunque chi va a mettersi sotto il giocatore che ha tirato crea poi una sorta di inibizione del tiratore, no? Se io una volta che ho tirato mi sono trovato uno sotto i piedi, forse la prossima volta sto un po' più attento, mi tiro un pochettino più indietro e forse il tiro rimane un po' più corto e si ferma sull'anello. Nell'ultima clip avevamo anche parlato dei diritti e doveri dei giocatori in aria, che si possono muovere lungo delle traiettorie predeterminate che ovviamente partono dal punto di salto e dovrebbero terminare in un punto di arrivo che è libero per l'atterraggio. È chiaro che in una situazione di tiro, specie dall'arco dei tre punti, sia il tiratore che il difensore saltano magari un pochettino in avanti, quindi poi la lettura sta nel quanto saltano in avanti, nel quanto era libero il posto al momento del salto. La linea da tre punti aiuta sicuramente, chi vedrà la clip avrà modo di accorgersi di quale è l'escursione del difensore e di quale è l'escursione dell'attaccante, quindi chiaramente la linea aiuterà a stabilire chi è andato più in avanti o troppo in avanti, o chi è entrato eventualmente nel cilindro dell'avversario.
Perfetto, quindi magari Giampaolo ci racconti questi due tiri, questi due falli su tiro.
Nella prima clip, 5 rosso tira da 3 e il difensore in ritardo crea un contatto con il tiratore mentre quest'ultimo è ancora in aria. La palla non entra nel canestro. Gli arbitri assegnano 3 tiri liberi al 5 rosso. Nella seconda clip, 14 bianco tira da 3 e subisce un contatto dopo aver riappoggiato entrambi i piedi sul terreno di gioco. La palla entra nel canestro. Gli arbitri convalidano il canestro e assegnano un tiro libero supplementare al 14 bianco.
Le clip sono estremamente simili dal punto di vista della dinamica dell'azione di gioco, anche se si svolgono sui gomiti opposti dell'arco dei tre punti. Però in effetti poi le due azioni presentano notevoli differenze, nel senso che nella prima clip il giocatore che tira mentre sta atterrando si trova sotto il difensore che è arrivato leggermente in ritardo e che sta facendo anche una leggera rotazione del corpo, forse per andare a prendere un rimbalzo, forse per intimidire ulteriormente l'avversario, forse per proteggersi. Non possiamo entrare comunque nella testa del giocatore per capire le motivazioni di questa azione, ma possiamo rilevare che questa azione è comunque pericolosa, perché chiaramente il piede del tiratore che arriva con tutto il peso e tutta la forza di gravità sul terreno, andando a trovare un altro piede, può provocare una storta della caviglia, una storta del ginocchio, si possono rompere i legamenti, o magari il giocatore poi finisce per terra, picchia il bacino, picchia la schiena e quindi può farsi male. Nella seconda clip la situazione è leggermente diversa, nel senso che il difensore è molto in ritardo sull'azione di tiro e il contatto avviene nel momento in cui il tiratore ha già posto entrambi i piedi per terra, quindi non è più un tiratore ma è un giocatore senza palla. Nella prima situazione il canestro non viene realizzato e vengono correttamente assegnati 3 tiri liberi. Nella seconda situazione viene fischiato un fallo, il canestro entra e poi gli arbitri attribuiscono un tiro libero, mentre invece doveva essere attribuita una rimessa laterale sempre alla squadra del tiratore, perché nessuna delle due squadre è in penalità di falli, quindi diciamo anche una punizione un pochettino più pesante per il difensore che ha commesso un fallo, se mi passate il termine, abbastanza inutile e cestisticamente poco intelligente.
Tra l'altro in questa situazione la chiamata di un fallo aggiuntivo è sbagliata da tutti e due i punti di vista, perché fosse stato, le squadre non sono in bonus, quindi sarebbe stata una semplice rimessa per le squadre, ma fosse stata la squadra del difensore in bonus, quel tiratore avrebbe tirato anche altri 2 tiri liberi, quindi diciamo che la scelta di un tiro libero è comunque sbagliata in tutte e due le condizioni.
In toto, assolutamente.
Perfetto. Io ricordo benissimo, questo, diciamo che l'attenzione sui landing fouls è, non voglio dire cosa recente, ma diciamo che l'abbiamo vista più e più e più negli ultimi anni. Non mi ricordo esattamente quando fu per la prima volta tra i punti d'enfasi in cui si iniziò a parlare di protezione del tiratore, ma se non sbaglio, ecco, a memoria ricordo di avere questa, di vedere questa discussione nascere prima addirittura in NBA, sui tiri da tre in NBA, e poi arrivare ad essere applicata anche da noi, ma più che altro è un fatto di sicurezza. Tutto ciò nasce non tanto dall'impatto sul gioco quanto dal fattore sicurezza per i giocatori, perché effettivamente i caviglie e i ginocchi sono estremamente a rischio in questi tipi di falli.
Sì, sono estremamente a rischio la tranquillità del tiratore per i tiri successivi, e quindi è comunque una situazione su cui porre moltissima attenzione. Spesso gli arbitri cascano nel chiamare il tiro libero aggiuntivo, che è quella via di mezzo che è sbagliata, come hai detto tu prima. Dobbiamo trovare il modo di aiutarli a identificare meglio il momento dell'impatto rispetto al momento del tiro. E qui possiamo poi aprire una piccola rubrica tecnica su come aiutare gli arbitri per cogliere questo momento in maniera precisa.
Beh, intanto una cosa fondamentale è che l'arbitro porti a terra il tiratore, cioè questo è uno dei dogmi che si insegnano all'arbitro competente sull'atto di tiro, è quello di portare a terra il tiratore. Se nella fase di volo l'attenzione deve essere concentrata all'altezza del petto, perché chiaramente i contatti sono nella parte alta, le braccia sono nella parte alta, nel momento in cui viene rilasciato il tiro l'arbitro deve stare ancora un attimo sulla parabola di tiro, perché ci potrebbe essere una stoppata legale o illegale, o eventualmente il tentativo di stoppata causare un fallo sulle braccia del tiratore. Nel momento in cui poi la palla ha fatto quel suo piccolo tratto che la rende, diciamo, instoppabile o comunque ingiocabile da chiunque, l'arbitro competente, soprattutto nel triplo arbitraggio, dove veramente il focus deve essere solo su quella coppia di giocatori, deve portare a terra il tiratore, quindi deve mettere gli occhi non più sul petto ma sulla cintura, in maniera da prendere tutto il tronco, le braccia, ma soprattutto le gambe, per vedere dove vanno a finire questi giocatori. Come ho detto prima, le linee, anche quelle della pallavolo, magari nei campi italiani o nei campi europei dove abbiamo mille tracciature o un adesivo pubblicitario, possono aiutare a capire chi è andato avanti, chi ha occupato dello spazio, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo. Però questo si fa solo esclusivamente se si ha una disciplina tecnica, una concentrazione, una consapevolezza di dover arbitrare quella situazione, e ce l'hanno pochi, cioè una cosa che si acquisisce nel tempo e con l'esperienza. Non può essere insegnata per esempio subito agli arbitri, che gli arbitri giovani, l'istinto quando parte un tiro è andare a vedere dove va a finire, e qualcuno magari ti fischia anche una spinta a ribalzo, mentre invece il suo tiratore è stato sdraiato, schienato, come nel wrestling, e l'allenatore è impazzito, è entrato in campo. Chiaramente quando parliamo di triplo arbitraggio abbiamo arbitri che hanno già delle conoscenze, degli skill importanti. C'avevo anche una clip che era molto carina, perché c'era proprio una situazione in cui l'arbitro, pur non essendo competente, avendo visto un arbitro guida non competente sul tiro da tre nell'angolo, avendo visto il compagno lontano e avendo visto il difensore arrivare in maniera particolarmente veemente, si è dimenticato del resto e ha portato a terra il tiratore, perché da quella situazione poteva uscire un brutto infortunio. Riallacciandomi invece a quello che ha detto Tommaso, NBA, forse il più famoso e importante attore dell'Andy Fowl è Zaza Pachulia. Una delle situazioni più viste su YouTube è quella del fallo su Kawhi Leonard in Warriors Spurs del 2017, in cui Pachulia si è messo sotto Kawhi e l'ha sdraiato per terra, facendogli rinfortunare una caviglia che era stata infortunata per lunga parte della stagione, escludendolo dalla serie, e credo fosse una serie di finale Ovest, era gara 1 o qualcosa del genere, vado a memoria ma penso di sbagliarmi di poco. Quindi sicuramente, perché le NBA ma anche la FIBA hanno posto attenzione su questa situazione, il bene primario della pallacanestro sono i giocatori,
È vero che senza gli arbitri non si gioca, è vero che senza gli allenatori, però poi in campo vanno i giocatori e lo spettacolo lo fanno i giocatori. Purtroppo ci sono dei giocatori che non hanno una grande, come possiamo dire, coscienza cestistica, che qui parliamo di coscienza cestistica, quando io faccio un movimento che non ha niente a che vedere col gioco della pallacanestro, e questo può causare l'infortunio, addirittura la fine della carriera di un mio collega, non posso stare sui campi della pallacanestro, e quindi questa situazione deve essere sanzionata in maniera pesante. Se ci fate caso, nelle due clip che abbiamo messo, in entrambe il contatto sarebbe evitabilissimo, per cui i giocatori devono imparare a frenarsi un attimino, cercare proprio di non andare sotto l'avversario, e soprattutto se questo ormai è tornato per terra il contatto diventa assolutamente inutile, è meglio che si girino e facciano un taglia fuori, soprattutto sul tiro da tre punti. Per cui sarebbe importantissimo che gli allenatori stigmatizzassero questo, diciamo, comportamento da parte dei loro difensori, non soltanto magari facendogli un cazziatone per l'errore o perché hanno commesso un fallo, perché oltre al canestro da tre hanno preso due tiri liberi, ma soprattutto sul fatto che un domani uno di loro potrebbe subire lo stesso tipo di fallo da un avversario e farsi veramente male.
È un punto fondamentale questo che dici tu degli allenatori, perché effettivamente è una situazione di gioco ed è un qualcosa che va insegnato, perché appunto, come hai detto tu, ci può essere chiunque da quel a scoccare quel tiro, quindi oggi ci sono io, domani ci puoi essere tu. Quello che mi viene a dire è che bisogna magari lavorare con i giocatori e tentare di capire da cosa nascono questi movimenti, perché sono movimenti naturali, sono movimenti disperati, sono movimenti del difensore che ha lasciato il tiratore fuori, che gli ha lasciato 3 metri e si è distratto completamente nella difesa all'interno dell'area, e quindi tenta in un balzo di andare e magari stoppare o fare cose di varie. Magari un giocatore che tenta di dimostrare la sua passione, la sua volontà di stare dietro al gioco, di non arrendersi mai neanche quando l'azione sembra finita. Quindi sai, magari anche un allenatore che in quel caso gli dice: guarda, è inutile che tu tenti di fare un salto per chiudere 4 metri di spazio che hai lasciato al tiratore, perché semplicemente gli vai addosso e gli spacchi una caviglia. Quindi piuttosto magari pensa prima, muoviti prima, invece di arrivare lì e fare quel gesto teatrale che è inutile e pericoloso.
Assolutamente, la foga è la peggior consigliera in qualunque sport, in qualunque attività. Tu prova a pensare nei finali di partita quando si va a fare fallo perché l'allenatore urla fai fallo, devi fare un fallo, ma non devi fare un abbraccio. Ne abbiamo parlato forse anche in qualcun'altra delle nostre, dei nostri precedenti incontri, devi fare un fallo di pallacanestro. Se tu vai a fare un fallo e spacchi il braccio dell'avversario, becchi un antisportivo e mi hai dato il là, come si suol dire, per cucire e tirare la rete, nel senso che queste situazioni sono al limite dell'antisportività. Non le troviamo nell'articolo 37 in uno dei 5 criteri famosi C1, C5, che sembrano degli autobus, ma li troviamo nell'articolo 33, dove si parla di contatti, verticalità, cilindro, eccetera, eccetera, quindi nel capitolo falli, dove si parla del giocatore in aria. E c'è un rigolino molto importante che molti leggono così en passant e non considerano, ma c'è scritto che mettersi sotto un giocatore per aria può portare a un fallo antisportivo o addirittura a un fallo d'espulsione. Questo anche gli arbitri lo trascurano, perché come avete detto prima tu e Giampaolo correttamente, l'arbitro se la cava fischiando l'aggiuntivo e sono tutti felici e contenti. Fino a quando? Fino a quando uno casca e si fa del male veramente. E allora poi cominciano i processi. Piuttosto che fare i processi, sarebbe bene prevenire. In quelle situazioni in cui magari un arbitro si rende conto che succede una cosa di questo genere, non viene il fischio perché può non venire, andare dal giocatore, dal suo allenatore e dirgli: guarda che quella è una situazione pericolosa. Oppure quando si fischia un fallo antisportivo, spiegare perché si è fischiato un antisportivo, perché è una situazione che può portare a un infortunio. Questo è l'unico sistema di fare cultura. Chiaramente chi sta ascoltando noi o magari ci legge o magari ha, come si può dire, sviluppato la curiosità di entrare nei meccanismi arbitrali e nei meccanismi del regolamento, se poi è un allenatore, se poi è un aiuto allenatore, se poi è un giocatore importante, può trasferire questo ai suoi compagni. perché magari il giocatore giovane, come ha detto prima Tommaso, si butta perché deve far vedere che è attivo, che comunque dà l'anima, eccetera. Vi racconto un episodio velocissimo. Siamo a un raduno di arbitri di Serie A, forse siamo nel 90, no, non nel 90, siamo nel 2005, qualcosa del genere, quando si cominciavano a vedere le simulazioni, le prime simulazioni e i falli lontano dalla palla per mandare qualcuno in lunetta, e cominciava a sorgere il problema del fallo antisportivo. E l'istruttore all'epoca, che era Aldo, spiegava queste situazioni, no? Il giocatore che è in ritardo non può giocare la palla, interviene da dietro, eccetera, eccetera. E alla riunione erano presenti i capitani delle squadre di Serie A, e più di uno di loro disse: ma io quando sono indietro di due metri comunque cerco di andare a stoppare, perché sono convinto di riuscire a stoppare. E lì ci fu un attimo di panico, perché chiaramente quando il giocatore ti dice che lui va a fare un qualcosa perché è convinto di arrivarci, ci arriva. E io, che avevo già probabilmente sviluppato qualche germe dell'istruttore maligno, dissi: è vero che tu vuoi andare a giocare la palla, però tu devi essere anche consapevole del rischio che comporta giocare questa palla. Il famoso tuffo di McAdoo nella partita Milano-Livorno da dietro, che è rimasto orizzontale sul parquet come Superman, è riuscito a toccare la palla. Se non avesse toccato la palla e avesse preso l'avversario, l'arbitro avrebbe fischiato un fallo antisportivo. Tu devi sapere come giocatore che se vai a giocare la palla e tocchi solo la palla, in qualunque posizione ti metta, da dovunque tu arrivi, nessuno ti chiamerà mai un fallo, se non per un errore grossolano. Il problema è che se poi a quella palla non ci arrivi e prendi la spalla, prendi la schiena, prendi il braccio, prendi il pantaloncino, la maglietta, paghi dazio con un fallo antisportivo, finito. E quindi l'intenzione sparisce, perché io so che tu hai l'intenzione di andare a prendere la palla, ma il tuo fallo non è basato sull'intenzione, è basato sulla tecnica di gioco, è un rischio che ti assumi. Se la prendi, vale, se non la prendi, paghi col fallo antisportivo. E lì trovammo un pochettino un compromesso, però il giocatore ci prova sempre.
Sì, ma anche perché comunque svincolarsi dall'intenzione di andare su una disamina tecnica è l'unico modo che hai per uscirne, perché sennò tutto è intenzionale e niente è intenzionale a seconda di chi lo fa.
Assolutamente.
Quindi non hai altra via che una via tecnica, e anche una via di cosa succede di solito se tu fai quella cosa lì. Se poi sei bravissimo e prendi la palla, tanto di guadagnato, però se giochi a una possibilità su 100, ne hai 99 di far fallo antisportivo.
Quante volte abbiamo sentito il giocatore dire: ma io quanto devo andare forte per stoppare la palla? E tu puoi calare anche 150 kg di braccio, se prendi la palla non ci sono problemi, poi se prendi l'avambraccio, la testa o il petto, è un atto di gioco con un'intensità non necessaria e prendi un antisportivo.
Tra l'altro, se al basket si giocasse con le intenzioni, anch'io sarei un bravo giocatore perché segnerei tutti i canestri, insomma. Quindi diciamo che
e io non avrei mai sbagliato un fischio.
È vero.
Esatto.
Sì.
Quindi lascia il tempo che trova, però devo essere onesto, che ho notato negli ultimi anni, almeno 3-4 anni, che molti giocatori iniziano a capire la pericolosità di quei gesti, e sia da parte di chi li subisce, perché anche quando chiami fallo reagiscono abbastanza male, perché dicono: guarda, ok, capisco il fallo, ci sta il fallo, però qua tu mi stai veramente mettendo a rischio. Sia dall'altra parte, chi lo commette molto spesso capisce che ha fatto un salto un po' gratuito, e si scusa immediatamente, perché dice: guarda, non ero assolutamente in controllo del mio corpo e mi sono reso conto che magari stavolta è andata bene, ma la prossima ti avrei potuto fare molto male. Quindi devo dire che secondo me questa cosa sta entrando, vuoi anche perché si vede molto molto più fischiato in giro, oggettivamente, nonostante il fatto che non abbia mai visto un fallo antisportivo chiamato in questa situazione che io mi possa ricordare in questo momento, però
pochissimi, però qualcuno è venuto fuori, anche perché l'importante non è la valutazione dell'effetto, cioè non è che lo fischi dopo che hai visto che quello si è sfracellato un ginocchio, lo devi fischiare perché ti rendi conto, e questa è una lettura veramente tecnica, è il discorso che abbiamo fatto fuori onda prima, perché fa quel movimento, cioè tu devi conoscere il body language ma anche il movimento tecnico. Se il giocatore vuol fare taglia fuori su quel tiro, lo fa in modo diverso, non lo fa con le gambe scariche, per esempio. Per cui se io mi giro e ti vengo sotto con le gambe steccate, non sto giocando a pallacanestro, ti voglio far male. Se invece io mi giro per fare un tagliafuori col bacino basso, probabilmente ti butto per terra lo stesso, però faccio un fallo che ha una valenza tecnica diversa. E vi ricordo che nel gioco senza palla ci sono dei contatti duri, intensi, che non sono di per sé stesso falli antisportivi, mentre invece il regolamento dice proprio mettersi sotto il giocatore senza palla, e quindi quando uno lo fa con le gambe steccate, facendo una rotazione del bacino ma non giocando a pallacanestro, lo qualificherei come mettersi sotto un giocatore che è in aria, e quindi lo classificherei nei criteri del fallo antisportivo.
Ovvio. Allora vorrei chiudere magari ripetendo qualche consiglio, mettendoli insieme su come arbitrare questa situazione, perché credo sia abbastanza importante. Posso dire che abbiamo già visto situazioni in cui l'arbitro si distrae, è magicamente attratto dalla palla per vedere cosa succede, e magari si vede anche dire nessun contatto sulle mani quando il giocatore sta entrando a gamba tesa sul ginocchio, perché l'attenzione è tutta sulle mani, bellissime mani del tiratore, come sferza il polso, però ci dimentichiamo del resto. Quindi diciamo che al di là del capire quando il giocatore sta per scoccare un tiro e quando questa situazione si avvicina, diciamo abbiamo una certa routine per valutare il fare le giuste chiamate sui contatti in atto di tiro.
Ma ti direi che il timing è fondamentale. Se si guarda la prima clip, l'arbitro coda forse è un po' troppo vicino, riesce a percepire il fallo ma è un po' troppo vicino. Quindi consiglio numero uno: quando c'è un tiro vicino a te, spostati un passo e mezzo indietro laterale, perché devi allargare il campo visivo. Se sei troppo attaccato al tiratore e al difensore, poi sarai costretto a alzare la testa per guardare le mani e le braccia. Se fai un passo indietro, un passo e mezzo indietro, hai la visione globale. Questo non cambia niente nella lettura, perché sei comunque a 3 metri, 4 metri massimo, e da 3-4 metri una coppia di giocatori si arbitra benissimo. L'altro aspetto è: prendi un angolo rispetto ai due giocatori, no? Difesa, attacco, pallone fanno triangolo, l'arbitro deve far triangolo fra se stesso e i due giocatori, e possibilmente il canestro se ci riesce, ma quello potrebbe essere il quarto angolo come la nostra rubrica, o il quarto angolo del rombo, diciamo. Ma prendi un angolo che ti permetta di vedere la luce fra i due giocatori, sarà più facile capire chi va contro chi, e se tutte e due vanno uno contro l'altro, che può anche succedere che tutte e due vadano uno contro l'altro saltando quasi simultaneamente e si scontrino in l'aria in un contatto atletico. Il terzo aspetto è: fino a che non è partito il tiro o è partito un pezzo di tiro, stai con lo sguardo all'altezza delle spalle dei giocatori. Quando il tiro è andato di qualche metro e ormai difficilmente sarà stoppato, preoccupati di portare a terra i due giocatori, quindi metti gli occhi alla cintura e portali per terra. Se hai fatto bene tutto il prima e ti sei allontanato e aperto, probabilmente se dopo che sono tornati a terra alzi lo sguardo riesci a vedere anche un'interferenza o qualcosa a ribalzo. Questi sono i criteri fondamentali. Le linee aiutano, devi imparare a leggere le linee sul campo, devi sapere chi è saltato 2 metri di qua dalla linea e magari è atterrato fuori dalla linea da 3 punti, o chi è saltato fuori dalla linea da 3 punti ed è rimasto fuori dalla linea da 3 punti. Questo è fondamentale. Si allenano queste cose, eh? Si allenano benissimo sia sul campo che col video.
Infatti posso dire personalmente che trovo quello delle linee abbastanza fondamentale andando avanti col tempo, perché oggettivamente se non le guardi e se magari sei distratto in quel momento, rischi di trovarti due giocatori in volo l'uno contro l'altro e non sai chi è partito e da dove è partito. Allo stesso tempo però quello che devi allenare per poter applicare questo trucchetto, chiamiamolo così, delle linee, è sapere benissimo dove andrà il gioco, perché se tu non ti aspetti un tiro non avrai mai l'attenzione su da dove è partito il tiratore, da dove è partito il difensore. Quindi è anche in questo caso estremamente fondamentale conoscere il gioco. Se conosci le squadre e conosci i tiratori, ancora meglio. Insomma, bisogna essere un po' bravi nel leggere quello che sta per succedere, credo.
Ti posso dire anche un'altra cosa che è illuminante forse per qualcuno?
Sì, ti prego.
Se hai la forza di non alzare la testa immediatamente, se il giocatore che salta sull'arco di tre punti poi fa un passaggio pum dentro l'area, tu riesci a vedere tutto quello che succede. Se invece alzi la testa per il tiro e lui passa la palla dentro, non vedi più nulla, perché poi sei costretto a cercare la palla che non trovi più, perché la palla sta andando in una direzione completamente diversa da quella che tu hai pensato di vedere e di trovare. E questo succede, tu vedi l'arbitro che ha alzato la testa e poi cerca la palla e muove la testa come in una partita di tennis, ma quella palla è andata giù dritta, uno che è sotto canestro e magari schiaccia, oppure è andata nell'angolo opposto, e quindi se io che sono coda sul lato sinistro del campo, quindi lato opposto al tavolo, la palla viene sparata nell'angolo destro, mi metto a cercare la palla nell'angolo destro, dimentico tutto il mio gioco sul lato debole in quel momento e di tutti i giocatori che vanno al rimbalzo e fanno dei falli, ci sono delle spinte, ci sono dei tagliafuori, c'è di tutto. E io cosa sto facendo? Sto cercando la palla e in quel momento non dovrei nemmeno sapere dov'è, perché magari in una zona che sta arbitrando un mio compagno o addirittura due miei compagni. Perdere di vista la palla è la cosa peggiore che possa succedere a un arbitro impreparato, perché si mette a cercare la palla e dimentica i giocatori.
Anche perché poi comunque la palla per arrivare a canestro ce ne mette del tempo, da 7 metri, 6 metri 75 in base a dove viene scoccato il tiro. Quindi tempo poi per tutte le valutazioni dopo c'è, per cui ha ragione sicuramente Silvio, mai andare dietro al tiro, alzare la testa subito, perché non ce n'è nessun bisogno.
Diciamo che magari la situazione può anche essere non più drammaticamente diversa, ma ci sono delle differenze a seconda che stiamo parlando di arbitraggio in due o arbitraggio in tre. Devo dire che magari quello aiuta di molto anche nel potersi focalizzare sul tiratore, lasciar per un attimo il tiro. Magari se sei il centro e hai un tiro lì vicino, la cosa aiuta.
Tu hai mai arbitrato in tre, Tommaso?
Sì, ho avuto delle belle esperienze in base su quello.
Ecco. Se tre arbitri, allora in due, siccome si inizia a arbitrare in due e si arbitra per tanti anni in due, spesso e volentieri poi i comportamenti sono dettati dal bagaglio, no? Sotto pressione in due l'arbitro coda che fa? Poi deve alzare la testa perché l'interferenza la vede solo lui, per esempio. Parliamo di di un secondo campionato o una under 19 o under 21 di alto livello con giocatori che saltano tanto, arbitrata in doppio. Purtroppo l'arbitro coda fa il boiello impiccato, tiro da tre, rimbalzo, stoppata, interferenza, eccetera, eccetera. Nel triplo, se l'arbitro che deve guardare certe cose si mette a guardarne altre, si crea un danno ancora maggiore, perché poi siamo in tre a guardare la palla. Una volta faremo una puntata sui triplici fischi. Ci sono delle situazioni in cui non può che non venire un triplice fischio, perché siamo in quel momento in cui cambia il verso del gioco e cambiano tutte le competenze, no? Parliamo di una ripartenza, di una palla rubata, oppure di un capovolgimento, doppio capovolgimento di fronte, lì diventa difficile, no? Per cui se nel triplo ogni arbitro non svolge bene il suo compito, si fanno più danni, sfugge qualcosa di più e tutti si domandano: ma com'è possibile? È possibile perché nel momento in cui nel triplo tu perdi di vista la tua parte di gioco, lì succederà sicuramente qualcosa e nessuno ci sta guardando.
Sì, specialmente perché ci si aspetta che ognuno abbia un po' più di occhio sulle proprie competenze. Tanto c'è l'altro.
Bravissimo, bravissimo. Mentre che nel doppio si guarda un po' tutto e comunque si tende ad avere un po' tutto nel campo visivo. Se tu chiedi a un arbitro di triplo di Eurolega quando finisce una partita Fenerbahce-Real Madrid se la ricorda tutta, ho dei dubbi, ci sono delle situazioni che gli sono sfuggite sicuramente, perché c'era qualcun altro che aveva il focus, l'80-90% del focus su quella giocata.
No, certo, poi appunto zona primaria e di copertura diventano sempre più importanti quando si va in triplo. Però ecco, non divaghiamo troppo, perfetto, direi che la possiamo chiudere qua. C'è di carne al fuoco, ce n'è tantissima. Abbiamo anche una promessa di avere una clip su un triplo fischio, questa non ce la dimentichiamo.
Quante ne vuoi, Tommaso, clip di tripli fischi?
Grazie Silvio e grazie Giampaolo anche per stavolta.
Grazie a te, grazie a tutti di averci ascoltato.
Grazie a tutti quanti.
Buona serata.
Arrivederci, buona serata.
Con questo quarto angolo di WeRef.it si chiudeva il nostro settimo episodio di 3PO Podcast. Quindi ringrazio Silvio e Giampaolo per la loro analisi tecnica e ringrazio Marco Giazzi per essere intervenuto e averci raccontato la sua esperienza in corso di questo episodio. Anche stavolta troverete tutti i link alle storie e ai contenuti aggiuntivi sulla pagina dell'episodio sul nostro sito 3po.tommasotani.it. Vi ricordo, come al solito, la filastrocca la conoscete, di seguirci sui vari social come Facebook e Instagram e inviarci le vostre domande e i vostri messaggi vocali su WhatsApp. Come avrete intuito, 3PO Podcast, a partire da questo episodio e fino alla fine della stagione, andrà in onda ogni due lunedì e non più ogni tre. Noi ci sentiamo quindi tra due settimane con il primo di tre episodi speciali. Non aggiungo altro, grandi sorprese, grandi ospiti. State con noi e ci sentiamo al prossimo episodio.